tempo dello spirito. Un programma di spiritualità evangelica a cura di Luisa Nitti. In redazione Gael Curtens e Lucia Cuocci.
Vi diamo il benvenuto questa domenica con l'ultima puntata di Tempo dello Spirito Estate. Buongiorno e ben ritrovati da Gael Curtens.
Un cordiale saluto anche da Luisa Nitti.
Ultimo appuntamento dunque con Lidia Maggi e la sua rubrica Quando Dio si diverte, in cui parla di Bibbia e ironia. Oggi la pastora Maggi è alle prese con il libro degli Atti degli Apostoli.
A seguire Note di spiritualità con Chiara Bertoglio e in chiusura l'ultimo di quattro appuntamenti su Islam e preghiera con l'intervento dell'islamologa Marisa Iannucci. Un'ironia drammatica anima il libro biblico degli Atti, così spiega la pastora Lidia Maggi nel commento che ascolteremo fra un attimo.
La corsa della parola potrebbe essere il titolo di questo racconto. Una parola che riceve l'accoglienza di alcuni, ma l'opposizione dei potenti, decisi a mettere fine alla setta dei seguaci di Gesù.
Quando Dio si diverte, a cura di Lidia Maggi.
Il racconto di Atti ha come protagonista quella parola che il risorto ha chiesto di testimoniare fuoriuscendo dai confini della terra di Israele. Potremmo dare come titolo a questo racconto La corsa della parola. Oh, non vi sorprenda questo titolo. Lo so che altri lo intitolerebbero Il Vangelo dello Spirito, ma in realtà non c'è contraddizione tra i due. Dal momento che lo Spirito interviene rende viva e presente quella parola che è sempre a rischio di essere ridotta a lettera morta. Non a caso, l'autore degli Atti racconta il dono dello Spirito nel giorno della Pentecoste, la festa ebraica in cui si fa memoria del dono della Torah. E ne parla come lingue di fuoco che accende passioni e strappa l'Evangelo dalla cenere delle parole morte. Grazie al dono dello Spirito la parola è annunciata, accolta, cresce e la sua corsa raggiunge il cuore dell'impero, Roma. Il libro degli Atti si conclude con l'Apostolo Paolo giunto a Roma. Paolo che proclama il regno di Dio ed insegna con franchezza e senza impedimento la parola di Gesù. E detto così, il racconto degli Atti non mostra nulla di ironico. In realtà la trama del racconto fa leva su un'ironia drammatica, riassunta in un finale aperto, dove la parola non giunge ai confini della terra, ma al centro dell'impero. Essa viene sì predicata, ma da un uomo in catene. Corre la parola, ma per strane vie, attraverso un'ironia drammatica, che potremmo riassumere in questi termini. La parola annunciata riceve l'accoglienza di alcuni e l'opposizione dura dei capi decisi a mettere fine a questa setta. Ed è proprio questa persecuzione che spinge i credenti ad uscire da Gerusalemme, dalla Galilea, sconfinando fino in Samaria e poi nelle diverse città dell'Asia Minore e della Grecia. L'ironia di Luca negli Atti è l'ironia della sorte. Perché la persecuzione, a dispetto delle intenzioni degli oppositori, è stata carburante per la corsa della parola. Stefano, il primo martire, viene ucciso, la comunità dispersa si ritrova esule ad Antiochia ed è respinta dalle sinagoghe e allora si adatta a predicare agli stranieri e così nasce la Chiesa. L'ironia usata in Atti consola e allo stesso tempo comunica una sapienza della crisi, perché certe ferite risultano delle feritoie. Le crisi, invece che decretare una situazione di sconfitta, sono lette come opportunità, apertura di nuovi cammini. Qui l'ironia ci strappa un sorriso sorpreso, una gioia inattesa. Ma dietro questo gusto dolce compare il retrogusto amaro. Come appare nell'episodio di Anania e Saffira, che si mettono d'accordo per imbrogliare la comunità. Luca riscrive la scena del cosiddetto peccato originale, nella Genesi, chiedendosi: ma esiste un peccato originale della Chiesa? E quale può essere? E qui, come all'inizio delle scritture, sono protagonisti un uomo e una donna. Che bella immagine per rappresentare la Chiesa, davvero poco clericale. Un uomo e una donna liberati che vivono una relazione paritetica al punto da condividere persino la gestione di soldi, Anania e Saffira. Ma allora la fede di Gesù è davvero una fede liberante che cambia le relazioni, anche quelle familiari. Una coppia bella, proprio come la prima coppia creata. E anche qui, come là, è questione di vita e di morte. È una scena drammatica che mostra come l'opposizione più radicale all'Evangelo non venga dai persecutori esterni, ma dai cristiani stessi. Perché Anania e Saffira, di concerto, vendono i propri beni, ma sottraggono alla comunità parte del ricavato. Insomma, Anania e Saffira hanno il cuore doppio. Ed è questo il peccato della coppia. Ed è questo il peccato della Chiesa che la coppia rappresenta. In un mondo vissuto come ostile, Luca sposta l'obiettivo della sua telecamera all'interno della comunità e mostra che il vero problema è la mancanza di fede dei discepoli. E dopo aver raccontato questo episodio, ecco che fa comparire per la prima volta la parola Chiesa. Ma come? Non sarebbe stato meglio stabilire l'ingresso di questa parola così importante per l'identità di noi cristiani in un momento più esaltante? Quando, per esempio, erano in un cuore solo, un'anima sola, erano assidui nell'ascoltare la parola, nel pregare, nel condividere beni? E Luca sorride del nostro sconcerto e con un'ironia, in punta di piedi, ci dice: la parola Chiesa compare con il fallimento della Chiesa, con Anania e Saffira, con il peccato originale della Chiesa. Perché questo permetta a tutti i cristiani di ricordarsi che non sono migliori degli altri. Ricordati che anche tu non sei migliore degli altri, ricordati che devi partire da te, e non dai tuoi titoli di merito, ma dalle tue inadeguatezze. Altrimenti fai della fede una recita teatrale che non corrisponde al tuo vissuto. E anche in questo caso, come non rimanere stupiti di quella spiazzante ironia della sorte?
In quest'ultima puntata di Tempo dello Spirito Estate, la musicologa Chiara Bertoglio conclude la sua rubrica musicale. Ogni domenica ci ha presentato una diversa festività del calendario liturgico cristiano, affiancandola ad un ascolto musicale.
Prima di darle la parola, vogliamo ricordare che potete riascoltare e scaricare tutte le puntate di Tempo dello Spirito collegandovi al sito della RSI.
Note di spiritualità a cura di Chiara Bertoglio.
Buongiorno e bentrovati a tutti da Chiara Bertoglio che vi parla dai microfoni di Rete 2. Con la festa della Trinità, inserita in epoca medievale nel calendario liturgico, termina il periodo dei tempi forti dell'anno liturgico e si inaugura quello che oggi viene chiamato tempo ordinario. Bach e i suoi contemporanei numeravano le domeniche ad essa successive come post Trinitatis, dopo la Trinità. La Trinità è uno dei due misteri principali della fede cristiana, insieme con l'incarnazione, morte e risurrezione di Cristo. A differenza dell'altro, però, il mistero trinitario è sentito come arduo e a volte distante anche da molti credenti, la cui immaginazione si scontra con quello che appare un paradosso matematico, ossia come tre possa essere uno e uno tre. Di fatto, invece, la teologia trinitaria è di fondamentale importanza e anche di affascinante bellezza. Lungi dall'essere un enigma logico, è viceversa la fonte dell'intera vita cristiana ed è un mistero di amore, da cui scaturisce tutta la teologia e la spiritualità della Chiesa. Il problema è che la nostra immaginazione è condizionata da quello che viene chiamato paradigma visuale, per cui tendiamo a pensare per immagini visive. Indubbiamente, visualizzare tre persone che peraltro non dovrebbero essere concepite come individui ma come relazioni e pensarle come uno risulta difficile per molte persone. E in effetti le raffigurazioni visuali della Trinità realizzate nella storia dell'arte sono sempre piuttosto insoddisfacenti, in quanto spesso tendono al triteismo, più raramente al modalismo, il polo opposto delle distorsioni della teologia trinitaria. molto più soddisfacenti. E molto meno inadeguate sono invece le metafore e le analogie musicali, anche se purtroppo non sempre sono sufficientemente conosciute e utilizzate sul piano liturgico e pastorale. Tre suoni che costituiscono un accordo di triade, per esempio, non sono così distinti, indipendenti e individuati come possono essere invece tre figure umane rappresentate come simboli del Padre, del Figlio e dello Spirito. Tre suoni in un accordo interagiscono fra loro, nel fenomeno dei suoni armonici, in un modo che si presta abbastanza bene a simboleggiare le relazioni trinitarie, almeno sul piano analogico. Alcune composizioni sviluppano in modo mirabile queste prospettive, per esempio la stupenda aria Et in Spiritum Sanctum dalla messa in si minore di Bach. Oggi tuttavia ci occupiamo di un brano cinquecentesco. Il duo Serafim di Francisco Guerrero, 1528-1599, è una delle più stupefacenti e rivelatrici rese musicali simboliche della Trinità. Buona parte del merito si deve, bisogna dirlo, all'organico assai particolare che il compositore ha utilizzato, ossia tre cori a quattro voci. Due di questi cori hanno la tradizionale suddivisione delle voci, soprano, contralto, tenore e basso, mentre ce n'è uno che potremmo dire sbilanciato verso l'acuto, quindi due soprani, contralto e tenore. I tre cori, ovviamente, sono una risorsa impareggiabile per veicolare attraverso i suoni una simbologia trinitaria. Va detto, tuttavia, che Guerrero utilizza in modo mirabile, non scontato e assai profondo, questa possibilità espressiva. Il testo è desunto da una visione contenuta nel libro del profeta Isaia e dalla quale è stato parzialmente tratto il testo del Sanctus proposto nella liturgia eucaristica. Il brano si apre con una splendida sezione a due voci in cui le voci acute proseguono l'imitazione e l'alternanza con un effetto spaziale e musicale di rara suggestione a evocare per l'appunto i due serafini del testo. I tre Sanctus vengono proposti alternativamente dai cori e l'effetto di imitazione è dato soprattutto dalla diversa provenienza spaziale di suoni simili. Il verso successivo, invece, Dominus Deus Sabaoth, presenta un tessuto polifonico più ricco e complesso. Un procedimento simile si trova al verso successivo, Plena est omnis terra gloria eius, in cui le prime parole sono proposte in stile accordale, con il progressivo ampliarsi dell'estensione delle voci a suggerire la grandezza della terra e il suo essere cassa di risonanza per la gloria di Dio. La gloria stessa, invece, offre lo spunto a Guerrero per una più lussureggiante polifonia. Le parole tres sunt, ossia sono tre, vengono rese con un intervallo di ottava e uno di quinta, dalla forte valenza simbolica. I nomi delle tre persone divine, invece, trovano un'illustrazione musicale di grande effetto suggestivo. I diversi cori proclamano Pater et Verbum et Spiritus Sanctus. Il primo coro prolunga la propria triade conclusiva, che quindi permane quando il secondo coro proclama Et Verbum partendo dallo stesso accordo. In questo modo è come se la triade che rappresenta il Padre, ma essendo una triade rappresenta anche l'intera Trinità, generasse il secondo coro, da cui è distinto perché il primo coro mantiene il proprio accordo e quindi lo si sente sussistere liberamente, ma con cui è perfettamente concorde. Altra efficacissima soluzione è quella immediatamente seguente alle parole et i tres unum sunt, cioè questi tre sono uno. Qui i diversi cori si alternano e si avvicendano nel cantare la medesima triade. Si percepisce lo stesso suono, anzi lo stesso accordo, provenire da punti diversi, quasi suscitato dal coro che ha preceduto, come se si trattasse di un fenomeno di eco potenziata. Il suono viene da un punto, rimbalza e viene rigenerato dal contatto con l'ostacolo. I versi conclusivi, che riprendono il Sanctus, aggiungono una dossologia e reiterano per due volte in mezzo ai due il Plena est omnis terra e puntano invece su una declamazione solenne e ricca, gloriosa e possente. Ascoltiamo questo brano nell'esecuzione di John Rutter e dei Cambridge Singers.
Sing, sing, sing.
questa mattina si conclude la serie di interventi dell'islamologa Marisa Iannucci su Islam e preghiera.
In queste settimane ci ha fornito un quadro completo della preghiera nella religione islamica. Oggi conclude spiegando che in questa religione è presente anche una forma di preghiera che potremmo definire spontanea, che non ricade nei canonici 5 momenti di preghiera codificata. L'ascoltiamo.
Religioni in preghiera.
Abbiamo parlato negli incontri precedenti della Salat, che è la preghiera, diciamo, prescritta, che ha delle condizioni legali, ha una serie di requisiti, di gesti e un rituale ben preciso. C'è però anche una preghiera che è una preghiera personale, libera, spontanea, che non è ovviamente legata a dei tempi o a dei modi specifici, ma avviene ogni qualvolta il credente vuole rivolgersi a Dio, ed è di due tipi. Uno è il dhikr, e che il dhikr significa ricordo, è il ricordo di Dio. Il Corano parla molto del ricordo di Dio, dice: sicuramente nel ricordo di Dio i cuori trovano conforto. Un ricordo di Dio che è molto importante nella vita quotidiana, perché può essere eseguito in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, sia ripetendo delle formule di lode a Dio che vengono riprese sia dal Corano sia da frasi, affermazioni che ha insegnato il profeta ai suoi discepoli, oppure possono essere semplicemente parole che il credente, nominando Dio, pronuncia.
Ma in che modo avviene questa preghiera spontanea?
È un rituale che si fa in modo anche così informale, ma si può fare anche attraverso il tasbih, cioè un modo di pronunciare le lodi a Dio sgranando o una collana di semi o di grani, oppure contando sulle dita delle mani fino a 33 volte. E questo è proprio il tasbih. Quindi quando vediamo magari qualche musulmano con una specie di rosario in mano, sta sgranando le lodi a Dio, sta facendo dhikr.
C'è anche, Marisa Iannucci, una seconda preghiera, il dua. Cosa significa?
Dua significa chiamare, invocare, ed è quello che il credente fa quando chiede a Dio qualcosa. Quindi si può fare dua per se stessi, si può fare dua per le persone che conosciamo, per persone che non conosciamo, per i malati, per qualsiasi cosa. È un atto in cui si chiede a Dio, ad esempio, il perdono, oppure che conceda di rispondere a una nostra richiesta. È una forma di adorazione, come la preghiera e come il dhikr. E anche qui il credente utilizza sia dei dua, delle invocazioni che sono nel Corano. Sono invocazioni che il Corano ci riporta da altri profeti. Il Corano parla di molti profeti, quindi noi utilizziamo molto anche il dua di Mosè, le invocazioni di Mosè, ma possiamo anche utilizzare parole nostre, e ciascuno fa queste invocazioni nella propria lingua.
Qual è in definitiva il significato di questo tipo di preghiera?
È, diciamo, una forma di umiltà, anche questa, come la preghiera nei confronti di Dio, perché riprendiamo un discorso che abbiamo fatto all'inizio di questi incontri: l'Islam significa sottomissione, l'umiltà nei confronti del nostro creatore. Dio dice nella sura 2 del Corano: e quando i miei servi ti chiedono riguardo a me, allora rispondi loro: io sono davvero vicino a loro con la mia conoscenza, rispondo alle invocazioni di chi supplica quando mi chiama. Quindi lascia che mi obbediscano e credano in me, in modo che possano essere sulla retta via. Ricordiamoci che nell'Islam non ci sono intermediari tra il credente e Dio, e quindi questo è un modo per chiedere perdono, per mantenersi in contatto con Dio. Inoltre è molto importante nell'Islam, oltre alla sottomissione, cercare di essere umili. Quindi chiedere a Dio è, Dio dice nel Corano, è qualcosa che non ci squalifica, ma ci caratterizza come credenti.
Per Prima di chiudere questa puntata di Tempo dello Spirito, vogliamo segnalare che è in distribuzione il numero di settembre del mensile Voce Evangelica.
Segnalo che con questo numero è avvenuto ufficialmente il passaggio di consegne da Paolo Tognina, che per molti anni è stato il caporedattore, a te, Gael, che proseguirai nel lavoro come caporedattrice del giornale. Invito chi ci ascolta a leggere in primo luogo l'editoriale di apertura di questo numero di settembre, nel quale Gael Kurtens spiega, fra l'altro, come è strutturato il nuovo assetto redazionale. Siamo un piccolo gruppo e curiamo 5 testate giornalistiche, radio, televisione, carta stampata e sito internet.
Non esitate a continuare a contattarci per farci avere i vostri feedback, che volentieri riceviamo, anche commenti e suggerimenti attraverso la pagina Facebook di Voce Evangelica sono ben accetti. E poi un caloroso ringraziamento naturalmente va a Paolo Tognina, che per anni ci ha guidato nel lavoro giornalistico con grande competenza e che ha iniziato una nuova fase professionale trasferendosi a Poschiavo come pastore della Chiesa Riformata Grigionese.
E torniamo quindi a questo numero di settembre del giornale Voce Evangelica. Vi segnalo in breve una bella intervista di apertura sulla leadership femminile nelle chiese protestanti e poi l'argomento del dossier. 175 anni fa, il 12 settembre 1848, la Svizzera si trasformava da confederazione di stati in uno stato federale. Fra i temi in scaletta segnaliamo ancora quello dei cambiamenti climatici e del tempo del creato, il periodo liturgico che si svolge dal 1 settembre al 4 ottobre.
Con questo è tutto, un ringraziamento al tecnico Andrea Colosio, che oggi ci assistite in studio qui a Besso. Da Luisa Nitti e Gael Kurtens, buona domenica.